prima diretta della mattina con un compagno dell'assemblea, no, CPR, di cui forse riconoscerete la voce perché è anche un redattore della radio. Buongiorno, ciao, ci senti?
Ciao.
Motivo per cui abbiamo deciso di fare un approfondimento con te è il fatto che le ultime settimane ci sono state delle proteste e delle rivolte all'interno dei CPR del nostro paese e in qualche modo sono anche venuti alla luce alcuni di trattamenti disumani ai danni delle persone trattenute nei CPR. Mi viene in mente l'ultima in ordine di tempo del CPR di Via Corelli a Milano, che riguardano sia la permanenza all'interno del CPR sia, come nell'ultimo caso, il rimpatrio. Ci vuoi un po' raccontare quello che sta accadendo nei CPR italiani?
Sì, certo. Allora, innanzitutto una cosa di cui non ci siamo di conto è che a volte semplicemente le rivolte hanno una risonanza. Però questo non vuol dire che, cioè, non pensiamo che questo sia un periodo di rivolta, ma che probabilmente la rivolta è una cosa abbastanza costante nei CPR e semplicemente a volte succedono e vengono silenziate. Per esempio, circa un mese fa bruciava il CPR di Trapani Milo, che è stato quasi reso inagibile dalle rivolte. Si parla di inagibilità ora, il 10% dei posti di un CPR che originariamente ne aveva 140, però per esempio proprio in questo CPR a marzo c'erano state altre volte che avevano ridotto la capienza a 40 posti. Poi ridurre la capienza spesso non vuol dire niente, perché questo CPR che aveva capienza di 40 posti ospitava 150 persone a gennaio di quest'anno. Però il punto è che molto spesso ci sono delle rivolte e tendenzialmente queste vengono silenziate, soprattutto quando avvengono in dei CPR che sono magari lontani dalle città, perché per esempio finché c'era il CPR di Brunelleschi a Torino, una rivolta di sigilla silenziale perché il fuoco, insomma, si poteva vedere, anche spesso i compagni sono riusciti a essere presenti chiaramente all'esterno durante le rivolte perché era facile accorgersene. E invece per esempio il CPR di Caltanissetta è stato pure palcoscenico di rivolte negli ultimi mesi, anche di fughe probabilmente, però questa cosa è passata più inosservata perché appunto magari non ci sono stati incendi, non c'è stata la chiusura di alcune aree. Sicuramente le rivolte che hanno avuto più risonanza nell'ultimo mese sono partite dal CPR di Trapani Milo. Tendenzialmente le rivolte in questo CPR sono partite in risposta, come sempre, alla situazione di detenzione inumana, che è umiliante. Spesso i reclusi hanno usato la parola tortura, spesso gli stessi reclusi hanno parlato, visto che avevano magari sperimentato anche la detenzione penale oltre che quella amministrativa, in un confronto dicevano che avevano preferito la detenzione penale in carcere per una serie di ragioni a quella amministrativa nel CPR, perché nel CPR, oltre a tutte le cose che succedono in carcere, per esempio il CPR di Macomer in Sardegna era un carcere di alta sicurezza, poi è stato considerato non utilizzabile come carcere per una serie di ragioni, è stato regolato come CPR e quindi oltre a una serie di caratteristiche tipo servizi scarsi, in realtà ai reclusi viene anche sequestrato il cellulare, a parte nel CPR di Milano, i reclusi non hanno il cellulare e molto spesso l'accesso alle cabine telefoniche viene sabotato, che è l'unico modo per rimanere in contatto chiaramente con i parenti o comunque con gli amici fuori, e poi vengono imbottiti di psicofarmaci, spesso sono somministrati in maniera coatta nel cibo. Servono neanche particolari ragioni per pensare che si può essere rivolta verso un sistema razzista che ti imprigiona. Tra l'altro da quest'anno la reclusione massima nel CPR è stata ampliata a 18 mesi, quindi una persona senza documenti può essere incarcerata, imprigionata e trattenuta fino a 18 mesi per poter magari essere rimprigionata poco dopo. Comunque in particolare le rivolte di Trapani Milo sono partite da un gruppo prevalentemente di tunisini, perché i tunisini sono tendenzialmente tra le poche persone che vengono rimpatriate effettivamente all'interno della macchina del CPR, perché il CPR in teoria è una struttura che serve per il rimpatrio, infatti si chiamano centri di permanenza e rimpatrio, però di fatto la macchina della deportazione spesso si inceppa per via del fatto che l'Italia ha molti pochi accordi validi con gli altri paesi, e uno dei pochi paesi con il quale l'Italia effettivamente riesce a rimpatriare è la Tunisia. Quindi probabilmente queste persone avevano la percezione del fatto che il rimpatrio sarebbe stato effettivamente effettuato, e quindi hanno iniziato una serie di rivolte che poi in realtà sono continuate. Non so se avete anche parlato della rivolta nel CPR di Ponte Galeria,
quello di Roma.
Sì, sì, ne abbiamo parlato, però in maniera poco approfondita, leggendo i lanci di agenzia. Quindi se vuoi dire qualcosa di più che non abbiamo trovato sui giornali.
Dopo la morte di Ousmane Sylla.
Esatto, giusto? Esatto, visto che tra l'altro parlavate in apertura di Moussa Balde. Esatto, anche al CPR di Ponte Galeria c'è stato un suicidio, c'è una persona che si è tolta la vita, che veniva tra l'altro stata trasferita dal CPR di Trapani Miro a seguito delle rivolte, e si aspettava probabilmente, da quello che ha lasciato come messaggio, un rimpatrio, e quindi anche lì ci sono state una serie di rivolte a seguito di questo suicidio, e non solo. E tra l'altro sia dopo il CPR, cioè sia dopo le rivolte nel CPR di Trapani Miro che dopo le rivolte nel CPR di Ponte Galeria, 3 persone per Trapani, 14 persone per Ponte Galeria sono state poi arrestate. Purtroppo non sappiamo niente di queste persone, però tendenzialmente le nuove leggi permettono l'inasprimento delle pene rispetto alle persone che vengono accusate di rivolte sia nel carcere che nei CPR, e tra l'altro questo evidenzia ancora di più il legame tra le due detenzioni, perché non solo le persone molto spesso quando escono dal carcere possono essere messe in un CPR, ma il canale funziona anche all'inverso, e quindi 14 persone in seguito alle rivolte di Ponte Galeria sono state messe in carcere.
Esatto.
E in questo momento, tra l'altro, proprio per rimarcare l'ipocrisia del sistema, è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per il CPR di Ponte Galeria. Quindi da una parte si indaga sul fatto che il CPR, nello specifico di Ponte Galeria, ma magari anche più in generale, per come è fatto e per come funziona, può essere una macchina che istiga al suicidio, e dall'altro però non viene in mente, cioè vengono chiaramente punite le persone che si rivoltano a questa macchina, e tra l'altro l'istigazione è una cosa che torna nelle meccaniche repressive rispetto al CPR, perché è anche una cosa che punisce poi i solidali fuori, perché viene completamente tra l'altro annullata l'agenzia delle persone che molto spesso si rivoltano dentro, e quindi la storia della solidarietà ai CPR è stata anche quella di solidali esterni, è stata anche quella di essere accusati di istigazione, come se le persone all'interno non avessero diverse ragioni per rivoltarsi a questi lager.
Certo, e come appunto, come dicevi tu, il sistema di detenzione amministrativa possa avere delle conseguenze letali sulla salute psicofisica delle persone che vi vengono trattenute.
Esatto, tra l'altro questa è una cosa abbastanza importante, perché in teoria i CPR non possono ospitare persone che abbiano patologie, cioè che sono psichiatrizzate. In realtà non potrebbero ospitare una serie di persone, anche altre patologie, anche persone con altre patologie non potrebbero essere ospitate se il CPR non ha appunto modo di curare queste persone. Ma essendo il CPR un luogo fondamentalmente patogenico, le persone che vengono fatte entrare sono tendenzialmente considerate sane, le visite sono ovviamente molto
sommarie, diciamo.
Sommarie, esatto. E però poi allo stesso tempo vengono riempiti di psicofarmaci, quindi da una parte tutti quanti stanno bene quando entrano, dall'altra però è giustificato il fatto di somministrare gli psicofarmaci, e quindi tipo il Rivotril, che è un antiepilettico però che viene utilizzato tendenzialmente per sedare, e quindi in realtà c'è questa la medicina ha questo doppio aspetto, che da una parte tutti sono sani quando entrano, dall'altra non lo sono, e questo giustifica una serie di cose repressive che succedono poi all'interno. Parlando del fatto che appunto le persone vengono spesso trasferite, sono altre rivolte, ed è un po' la stessa storia che è successa nel CPR di Brunelleschi. Chiaramente c'è importante pensare che noi conosciamo alcune delle rivolte che succedono nei CPR, ma ce ne sono molte di più che spesso vengono silenziate con la violenza delle parti lacerali che entrano, e sicuramente le informazioni non arrivano. Però anche il CPR di Torino in realtà è stato bruciato dai rivoltosi a febbraio dell'anno scorso. La maggior parte delle persone che hanno preso parte a quelle rivolte erano state in realtà trasferite da Potenza e da Brindisi, da questi due CPR, perché c'erano state le rivolte. Le rivolte più grandi di cui noi veniamo a sapere magari sono nate anche da pratiche di rivolta che si sviluppano in un periodo precedente, durante la detenzione CPR, per esempio il caso di Torino.
No, certo, hai fatto molto bene a puntualizzare questa cosa, ed è anche il motivo per cui in realtà abbiamo deciso di approfondire con te, perché spesso ci troviamo ultimamente molto più che magari in tempi passati a leggere sui giornali anche per eventi tragici, come ad esempio la morte di persone o tentativi di suicidio, che per qualche motivo sorpassano così la cortina fumosa che separa questi luoghi di detenzione amministrativa dall'informazione, dalla stampa, e quindi volevamo appunto conoscere le realtà dei CPR, anche al di là di quelle che sono così le notizie che vengono, che riusciamo a leggere sui giornali.
Anche le notizie che uno può leggere sui giornali spesso strumentalizzano, e c'è anche quando si parla di rivolte, spesso è strumentalizzato, magari aspetto paralizzato, oppure viene sempre, cioè viene sempre legato ad altre questioni, quindi per esempio il sovraffollamento. La stessa opposizione di fatto spesso evidenzia come la macchina del rimpatrio non funzioni, però di fatto poche persone si sono apertamente schierate rispetto alla chiusura di questi posti, e tra l'altro anche il modo in cui viene fatto spesso attraverso associazioni. Per esempio, non sono sempre di compagni anche lì che si possono seguire questa cosa, quindi ci sono magari associazioni che vogliono entrare, vabbè, una serie di dinamiche un po' delicate. Poi in realtà è bello anche poter restituire voce alle persone che sono dentro, e infatti rispetto a questo vorremmo dire che in realtà noi venerdì scorso avremmo dovuto avere una diretta con una persona reclusa nel CPR di Gradisca, con la quale siamo in contatto perché lì hanno i telefoni, e questa cosa è saltata, però insomma ci riproveremo venerdì, che anche dei nostri amici, insomma compagni, in realtà hanno fatto questa esperienza e niente, ci sta restituire di voce, perché da una parte noi proviamo a stare dietro questa cosa e sicuramente ci siamo fatti una serie di domande rispetto a come ha senso portare la solidarietà alle persone in lotta all'interno dei CPR, dall'altra appunto spesso anche la radio però non solo ci apre la possibilità di non dover pensare a cosa dire noi, però invece di offrire uno spazio
che dà voce, no? Alla voce,
esatto,
diretta delle persone che,
esatto,
sono recluse.
Cercando. Esatto, senza appunto uscendo un po' da questa dinamica della un po' speculativa, o anche semplicemente nell'intuire quello che sta succedendo, o anche rispetto a quella situazione, perché insomma non dobbiamo scegliere poi noi le parole per descrivere queste cose.
No, e infatti guarda, io colgo l'occasione perché è una trasmissione che ascolto sempre e che appunto si occupa di dare voce alle rivolte, alle proteste e ai reclusi stessi all'interno dei CPR, quindi ricordiamo la trasmissione a Raga, che in onda ogni venerdì dalle 2:30, se non sbaglio, fino alle 4:00, e se andate a cercare il podcast, dico ad ascoltatori e ascoltatrici, c'è anche un interessantissimo, c'è stato venerdì scorso un interessantissimo contributo da parte di una compagna in Albania proprio sugli accordi tra Italia e l'Albania per la gestione delle persone che chiedono asilo al di fuori dei confini italiani. Ne abbiamo un po' parlato di Trapani Milo, abbiamo parlato di Ponte Galeria, ti chiederei ancora qualche dettaglio in più rispetto a quello che sta avvenendo anche a Milano, perché la notizia di venerdì è che un recluso si è opposto al rimpatrio in un modo che è anche bene, diciamo, ricordare ai microfoni, perché qualsiasi pilota di aereo si può rifiutare di far partire un aereo nel momento in cui ci sia una persona che viaggia sull'aereo che rende, diciamo, pericoloso il volo, ad esempio perché non vuole viaggiare e si oppone a questo viaggio forzato. È quello che è successo a Milano la giornata di venerdì. Ci sono state però delle conseguenze molto gravi per questo recluso.
Sì, ci sta a ricordare questa cosa del fatto che un pilota può non volare. È già successo in realtà che delle persone che stavano per essere rimpatriate riuscissero a bloccare voli di rimpatrio attraverso delle pratiche di resistenza, perché in realtà ci sono una serie di fonti informazioni dello Stato di Milano che sono Matthew Lager e poi c'è Naga, cioè insomma ci sono una serie di organizzazioni che si occupano di questa cosa, per cui a livello giuridico di rimpatrio arrivano un sacco di informazioni, però anche rispetto al punto di vista giuridico è vero quello che dici, e questo ricorda anche il fatto che la macchina della deportazione dei CPR funziona attraverso una serie di complici, e quindi chiaramente noi individuiamo i più grandi, però se questa cosa funziona attraverso la complicità di una serie di persone, tutte queste in realtà hanno un certo potere. Infatti anche medici, infermieri, assistenti sono complici di questa macchina.
Sì, e se vogliamo poi ricordare anche gli ultimi di questa macchina infernale, anche se qualche passeggero si trovasse a dover volare con un vicino di sedile, con le mani, con le fascette, insomma legato e imbavagliato per non potersi opporre ad un rimpatrio forzato, anche lì è, diciamo, pieno diritto di qualsiasi passeggero o passeggera informare il pilota e chiedere di far scendere questo passeggero. così, per dire che appunto sono tanti i passaggi che possono inceppare questa macchina dei rimpatri.
Esatto. Succede spesso, in realtà, cioè, non è una cosa super comune che vengano utilizzati dei voli turistici. Quindi in realtà, tipo per esempio per i rimpatri che sono stati fatti con le rivolte di Trapani, i voli erano charter, quindi magari non c'erano altri passeggeri, a parte chiaramente la scorta della CR. Però tendenzialmente sì, qualsiasi altro passeggero può fare questa cosa. E tra l'altro, siccome la maggior parte dei rimpatri sono coatti, le persone spesso possono, cioè magari c'è una persona che ha anche una certa fragilità psicofisica, cioè vengono fatti in realtà in violazione di una serie di normative, per cui è molto facile per un pilota decidere di non voler viaggiare. Per esempio ci sono serie di persone che hanno avuto degli attacchi di panico, chiaramente durante il volo di ritorno i piloti hanno deciso di non viaggiare. Ritornando a quello di cui parlavate voi, in realtà ci sono una serie di cose che, cioè tipo la persona che veniva rimpatriata era una persona sedata, e ci sono un sacco di racconti appunto del fatto che spesso i rimpatri avvengono, le persone vengono prese durante il giorno, ma molto spesso durante la notte, sedate e poi messe su degli aerei. Quindi riuscita ad evitare il rimpatrio perché era stato legato, quindi come dicevi tu c'erano una serie di cose che evidenziavano il fatto che se stai viaggiando contro la sua volontà, chiaramente, ed è riuscito semplicemente a evitare il rimpatrio perché ha iniziato a urlare, a dimenarsi, insomma a manifestare resistenza a questa cosa. Tra l'altro, visto che avete parlato del CPR di Iacorelli, il CPR di Iacorelli è un CPR in cui è ancora possibile utilizzare il cellulare per i reclusi, ed è anche un CPR che è stato commissariato da poco, perché è entrata la Guardia di Finanza, ha commissariato il CPR, in particolare rispetto a dei punti, che di fatto non vuol dire nulla, perché il CPR continua ad essere, perché magari alcune persone pensano che questo CPR ora sia chiuso, oppure che funzioni diversamente, quando in realtà semplicemente la gestione è passata dalla Engels, da associazione privata, da un ente privato alla gestione pubblica, però di fatto nulla cambia rispetto al modo in cui le persone vengono detenute. E tra l'altro la Guardia di Finanza, per esempio, che ha fatto i controlli per il commissario, cioè che poi hanno portato alla chiusura del CPR di Iacorelli, ha presidio fisso nel CPR, cioè è una cosa assolutamente assurda, perché appunto cioè, le forze dell'ordine che hanno fatto l'ispezione, che hanno portato alla chiusura, in realtà hanno presidio fisso, sanno perfettamente quello che succede in questi luoghi. Semplicemente visto che a Milano c'è una forte presenza e pressione appunto di tutte queste associazioni che si occupano di monitorare il CPR, a un certo punto è stato a quanto pare inevitabile un controllo, un'ispezione.
No, guarda, in realtà poi abbiamo anche una diretta tra pochi minuti, quindi ti chiedevo proprio soltanto di dirci come prosegue la gestione del CPR di Corelli anche dopo il commissariamento.
Allora, di fatto rispetto alle testimonianze delle persone dentro, direi di rimanere su quello, non è cambiato nulla. Il commissariamento tendenzialmente ha semplicemente sospeso la gestione che c'era, le condizioni di detenzione rimangono tendenzialmente le stesse, e non ci aspettavamo nulla di diverso in realtà. Semplicemente si farà probabilmente a breve una nuova asta, che nel caso di CPR funziona al ribasso, per riassegnare in gestione del CPR, cioè la gestione del CPR a un altro ente. Detto ciò, per esempio nel caso di Corelli, l'ente gestore del CPR di Corelli gestisce anche, sotto altro nome, il CPR di Potenza, che è in questo momento aperto. Scusatemi, di Brindisi, che in questo momento è aperto, c'è lo stesso gestore, quindi di fatto è evidentemente una presa in giro, perché chiaramente non era solo il CPR di Corelli che aveva una serie di problematiche. Tra l'altro, appunto, visto che le aste sono al ribasso, quindi vince chi offre il costo minore, è evidente poi su cosa, il risparmio su cosa verrà, e quindi tendenzialmente sulla spesa per i prigionieri.